Questa mattina apriamo le nostre Bibbie al libro a Efesini, che cominceremo un studio in questo libro. Questa lettera ovviamente è stata scritta a Efeso, che è una città che oggi si trova nella moderna nazione di Turchia, una delle sette chiese che Giovanni ha scritto nel libro di Apocalisse, la chiesa al quale Dio disse: vorrei che fosse caldo o freddo, ma come sei tepido ti sputerò dalla mia bocca. In Efeso c'era questo sorgente di acqua termale che usciva dal sorgente bollente, però attraversava diversi chilometri prima di arrivare nella città, e quindi il tempo che arrivava in quella città era tepido l'acqua, e quindi per usarlo per i bagni termali dovevano di nuovo scaldarlo col fuoco. E quindi l'acqua tepida non serve a niente. Freddo lo puoi bere, caldo lo puoi fare il bagno, tepido non serve a niente. Quindi questa è la chiesa che Paolo sta scrivendo. In ogni probabilità non è stata una chiesa fondata da Paolo, perché leggiamo in Atti 18, non dovete andare lì, ma comunque a casa, se volete leggere Atti 18, 19 e 20, potete scoprire la storia, come è stato fondato questa chiesa. In Atti 18 leggiamo che Apollo ministrava a Efeso prima del primo arrivo di Paolo. Quindi c'erano alcuni credenti lì, non sappiamo se c'era veramente formato una vera e propria chiesa, un insieme di credenti o no. Sappiamo che Paolo, anche al suo secondo arrivo a Efeso, ha incontrato alcuni discepoli e lui ha chiesto loro: avete ricevuto il battesimo dello Spirito Santo? E loro hanno detto: noi non sappiamo neanche cos'è. Quindi c'erano credenti a Efeso quando Paolo è arrivato, ma non erano molto fondati nella parola di Dio. E in Atti 19 è scritto che Paolo è rimasto lì quasi 3 anni, ha fondato una scuola biblica, e quindi anche se lui non ha cominciato l'opera lì, è stato lui a fondare in un certo senso questa chiesa, a darlo un forte radici, un forte fondamento. Il primo viaggio di Paolo era nell'anno Domini 53, quindi 53 anni dopo la nascita di Gesù Cristo. E Paolo ha scritto questa lettera nel 62, quindi circa 9 anni dopo. Indovinate da dove Paolo ha scritto questa lettera? Roma, l'Italia. La maggior parte del Nuovo Testamento è stato scritto dal vostro paese. La parola di Dio è partita di qui. Qual era la condizione di Paolo a quel tempo? Era all'albergo di 5 Stelle, lì a Roma, vicino alla piscina. Dove era? In prigione. Lui ha scritto questa lettera dalla prigione. E a volte anche noi credenti, a volte possiamo: ma perché il Signore mi ha messo in questa situazione? Perché mi trovo in questa fabbrica? Perché mi trovo come io l'anno scorso in ospedale? No? Io sono convinto, e chiederò al Signore quando arriverò in cielo, ma sono convinto che Dio doveva mettere Paolo in carcere per fermarlo, no? Perché lui era un fanatico, era un radicale per Dio, no? Lui si dava da fare. Infatti lui dichiara che lui ha lavorato più di tutti gli altri apostoli insieme. Però lui dice, c'è un parentesi, dice: però non sono stato io, è stato la grazia di Dio che operava in me. Quindi era il Signore. Però Paolo era uno sempre in movimento, sempre fondare chiese, evangelizzare, discepolare i fratelli, incoraggiarli. Era sempre in giro, non avevo tempo di scrivere lettere. Ma il Signore dice: Paolo, fermo, voglio che tu lasci un'eredità alle chiese, ai miei figlioli che verranno dopo di te. E quindi abbiamo queste lettere, le epistole di Paolo, questa lettera a Efesini è uno dei miei preferiti. Se vorremmo dare un tema, mi sbaglio sempre questo, è uno di quei verbi strani, no? Un sarebbe maschile, giusto? Tema, femminile. Per noi stranieri è un po' difficile comprendere. Perché no, uno entra nella logica, è così, e poi no, per questo non è così. Un tema, se vorremmo dare un tema a questo libro, sarebbe in Cristo. Perché la lettera a Efesini è una lettera a ognuno di noi, dove Dio ci spiega quello che noi abbiamo in Cristo. Questa frase in Cristo o in Lui è scritto 27 volte in questo libro. Quindi in un certo senso il libro di Efesini è la carta della nostra eredità, no? Quanti di voi avete mai perso un parente e poi dovevate andare a un avvocato per sentire la lettura del testamento? Qualcuno? Io e Gavid. Mamma mia. Comunque, quando tu vai lì, davanti a questo avvocato, il notaio, con gli altri parenti, nel mio caso era solo io e mia sorella, l'unica erede di mia mamma, e quindi questo avvocato ha letto, no? Craig prende questo, Lisa, mia sorella, prende questo, e lui fa l'elenco di tutto ciò che possedevo, la persona che è morta. E il libro di Efesini per noi credenti è l'elenco di tutto quello che noi abbiamo in Cristo Gesù. È buono che noi conosciamo quello che abbiamo in Cristo Gesù, perché altrimenti il diavolo ci fregherà. Se tu non sai chi sei in Cristo, se tu non conosci la tua posizione in Dio, tu sarai uno che non godi la pienezza della tua eredità. Vi do un esempio, questa è una storia vera. Voi avete sentito della Grande Depressione negli anni 20, 30? Tutti avete sentito? Pochi. Ormai nuove generazioni devono venire fuori con nuove storie. Comunque, prima della Seconda Guerra Mondiale c'era la Grande Depressione mondiale. Tante persone, non c'era lavoro, fabbriche chiudevano. In America, avete visto le foto di America nella pianura centrale dell'America, questi campi di grano che vanno per 100 chilometri, anche per 500 chilometri. E sono distese immaginabili, distese che ci vuole un giorno in macchina sull'autostrada, no? Come andare dal nord al sud Italia, tutto il giorno sempre campi di mais, di grano, piatto. Allora, negli anni 30 negli Stati Uniti c'è stata una carestia, non ha piovuto in questa zona per 7 anni. Pensate, qui se non piove 7 mesi cominciamo a piangere. Per 7 anni c'è stata una siccità e quindi molti contadini dovevano abbandonare i loro campi, andare sulle coste, perciò in America le coste è piena di gente e la parte centrale c'è poca gente. C'era nello stato di Oklahoma un contadino che si chiamava Mr. Yates. Questo Mr. Yates, in tutti gli anni della Grande Depressione, appena riusciva a coltivare abbastanza per sfamare la sua famiglia. Un po' di lenticchie, fagioli, sai, quelle piante che usa poca acqua. Per questi 7 anni erano dei poveracissimi. I bambini senza scarpe, i vestiti vecchi, in mezzo a questo polverone dell'Oklahoma, e dopo questi 7 anni è stato scoperto il petrolio sotto la terra di Mr. Yates. È una storia vera questa. Da un giorno all'altro lui è diventato di essere un contadino poverissimo a di essere un uomo straricco. Quel petrolio era sotto la sua terra quando lui era un povero contadino? Era o no? Certo che c'era, era lì tutto il tempo, ma lui era ignorante. lui era ignorante di quello che era sotto i suoi piedi, perché se lui forse sapeva, il primo mese che non c'era la pioggia dice facciamo un pozzo perché c'è il petrolio, prendiamo queste risorse per vivere. Ma lui era ignorante, e anche oggi molti credenti sono ignoranti di quello che loro hanno in Cristo, e perciò spiritualmente parlando sono straccione, mangiano sempre le scarsità e il nemico li trascina come lui vuole tante volte, perché non sanno chi sono in Cristo Gesù. E il libro di Efesini è un libro che ci spiega, Craig, Vincenzo, Silvana, questo è quello che tu sei in me. Amen. Leggiamo. Paolo, l'apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù. Quindi Paolo, suo nome prima di conoscere il Signore era Saul, nominato per il re Saul, in ogni probabilità, voi conoscete la storia di Saul, era uno pieno di sé, orgoglioso. Invece Paolo era il nome che il Signore ha dato dopo la sua conversione. Qualcuno sa cosa vuol dire Paolo? Piccolo, insignificante. Paolo, prima di conoscere il Signore, era un fariseo dei farisei. Lui ha studiato sotto Gamaliele, sarebbe come dire che ha studiato sotto il Papa a quei tempi, per la religione ebraica. Era un pezzo grosso nella religione ebraica. Ma in Cristo, Paolo, insignificante, niente, piccolo. Apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio, quindi non per la propria volontà, ma chiamato da Dio. Ai santi che sono in Efeso. Secondo voi Paolo ha scritto questa lettera a persone morte? È scritto i santi? Non sono morti i santi? In Italia tutti i santi sono morti, o no? Uno deve morire prima di essere santo, giusto? Non secondo la Bibbia. L'altro giorno vedevo che vogliono fare Santa Madre Teresa. Ma qui Paolo ha scritto ai santi, vivi, persone vivi. Noi sappiamo biblicamente, io sto scherzando un pochettino, penso che avete compreso. I santi nella Bibbia sono tutti credenti. Santo vuol dire solo separato. Separato per Dio. Anche la parola chiesa, tante volte noi vediamo un edificio e diciamo, ah, che bella chiesa. No, nessuno potrebbe dire questo di questo locale. Però potrei guardare voi e dire che bella chiesa. Perché biblicamente la chiesa, in greco ecclesia, vuol dire coloro chiamati fuori, o quelli separati, quelli chiamati fuori da questo mondo, la tenebra di questo mondo, e separati per Dio. Quindi, se non sei santo questa mattina, puoi esserlo, anche prima che finisci questo culto. Basta che tu invochi il perdono, la redenzione di Cristo, e diventerai santo per la grazia di Dio. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre e del Signore Gesù Cristo. La grazia cos'è? L'amore di Dio? L'amore di Dio dà la grazia. Ma la grazia veramente cos'è? Dono immeritato. Il governo ha fatto la grazia diverse persone in carcere, giusto? Se tu sei d'accordo o no, è un altro discorso, ma lì ha fatto la grazia, loro non meritavano di essere rilasciati prima, ma il governo le ha fatto grazia, è una cosa che non meritavano per niente, anzi forse meritavano non la grazia, ma qualcosa di peggio. Ma la grazia è favore immeritato, tu non hai fatto niente per averlo. E noi siamo salvati per grazia. Se noi non conosciamo la grazia di Dio, quindi il perdono di Dio, noi non possiamo sperimentare la pace di Dio. Sapete, c'è tanta gente nel mondo che ha bisogno di pace. E il fatto che una grande percentuale della popolazione, anche italiana e anche statunitense, prendono psicofarmaci. Sapevate che in Italia 30% della popolazione, quindi una persona su tre, prende psicofarmaci. Prendono qualche cosa di tranquillante. Questo potrebbe essere anche l'alcol o anche altre droghe. Perché non hanno pace. Ma quando abbiamo conosciuto la grazia di Dio, allora possiamo conoscere la pace di Dio. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Quindi da dove ha scritto Paolo questa lettera? Dal prigione. Quanti di voi siete stati mai in prigione? Io una volta. Non è bello, posso dirvi che non è bello essere rinchiuso in una gabbia, perché è quello che è. E posso dirvi che io non ero credente quando ero chiuso in gabbia, e non posso dirvi che io non stavo lì a benedire il nome di Dio. Ma vedete Paolo, c'è l'amore, il cuore paterno che lui aveva per questi fratelli a Efeso. Lui è in carcere. Non è un bel posto carcere. E lui dice, benedetto il nome del Signore. No, forse non cantavo questo canto, ma il pensiero era quello. No? Mi piace molto questo canto, dice, quando c'è il sole, quando sento la tua presenza, benedetto sei, quando il mio cammino è segnato dal dolore, amen, sei un sacrificio, io sarò, benedetto sei. E Paolo poteva dire benedetto sia, alleluia. Lui era dentro prigione, non un posto bello, e lui dice gloria a Dio, perché la gioia di Paolo non era collegato alle sue circostanze. Noi tante volte come credenti, no, vinciamo la lotteria, alleluia, gloria al Signore, no? O magari nel stipendio c'è 100 euro in più, amen, il Signore è grande, no? Però quando ci arriva una bolletta che è 100 euro in più, diciamo benedetto sia il Signore, dovremo, perché siamo benedetti non per quella bolletta, siamo benedetti perché siamo in Cristo Gesù. E Paolo era lì in carcere, alleluia, io sono benedetto in Gesù. E voglio condividere con voi, a Montebelluna, le benedizioni che anche voi avete in Cristo. E non sono cose da poco. Ci sono 9 benedizioni nel quale il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci ha benedetto. E anche questo è interessante, perché queste 9 benedizioni, alcuni vengono dal Padre, alcuni vengono dal Figlio, e alcuni vengono dallo Spirito Santo. Quindi c'è la Trinità anche in questo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con alcune benedizioni spirituali nei luoghi celesti in Cristo. Ogni benedizione. Ogni vuol dire tutti. Questo non vuol dire solo per Craig, il pastore, questo vuol dire per ognuno di noi. Amen. Ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, nella nostra religione, solo nella chiesa Calvary Chapel. Cos'è scritto? In Cristo. In Cristo ci sono benedizioni, fuori di Cristo non c'è niente. c'è maledizione. Chi non è in Cristo non ha né speranza in questa vita e né speranza in quello che verrà. Giriamo un attimo in 2 Corinzi capitolo 5, tenete un dito in Efesini. Noi non siamo benedetti in una chiesa, in una denominazione. La benedizione non viene nella chiesa protestante o nella chiesa romana cattolica, ma la benedizione di Dio vengono in... Amen. Un po' più forte la prossima volta. Allora, 2 Corinzi capitolo 5, versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo. E ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando ai uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Quindi noi eravamo tutti, come dice Paolo in Romani, come pecore errante. Da Adamo in poi gli uomini erano lontani da Dio. Ma in Cristo Dio ha riconciliato, abbiamo fatto pace. Eravamo noi che dovevamo fare pace con Dio, non Dio che doveva fare pace con noi. Noi eravamo in debiti con Dio, perché Dio dice: io sono santo, siate anche voi santi. E come nessuno di noi eravamo santi, Dio doveva creare un mezzo per il quale noi potremmo avere la santità. E sappiamo per mezzo di Gesù Cristo, per il suo sacrificio, per mezzo di Cristo, Dio ha dato la possibilità a tutti gli uomini di essere riconciliati con se stesso. Noi dunque, versetto 20, facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Questo è il messaggio della Chiesa, non è il velo o mettere la cravatta, la giacca, non è questo, non è quello, non è quell'altra cosa che predichiamo. Noi predichiamo: siate riconciliati con Dio, alla gente nel mondo. Voi siete lontani da Dio, i vostri peccati vi separano da Dio, siate riconciliati. Questo è il comandamento di Dio. Dio ha provveduto per te in modo che anche tu puoi cantare con gioia in quel giorno, no? I credenti cantano perché credono questo. Un giorno lassù, in un regno perfetto. E non è che noi aspettiamo che il governo italiano o anche quello degli Stati Uniti sarà perfetto, perché non accadrà mai, voglio assicurarvi di questo. Il perfetto governo sarà solo quando Gesù regnerà. E solo Lui è capace di mettere in ordine tutte le cose. Versetto 21, poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui, chi è questo colui? È Gesù, che non ha conosciuto peccato. Gesù era senza peccato. Affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Chi ha creduto in Cristo Gesù, Dio ha preso i miei peccati e li ha messo su Cristo. Dio ha preso la giustizia di Cristo e ha messo su di me. Amen. Perciò nessuno di noi credenti potremo mai vantare: oh, io sono più santo di Enzo. Perché la santità che abbiamo è la santità di Cristo. È perfetta. Perciò Gesù poteva dire: è compiuta, è completa, è finita. Quindi non dobbiamo pagare qualche chiesa o pregare per i parenti di uscire dal purgatorio o fare pellegrinaggi o fare tante di quelle cose. È fatta. Quello che Cristo ha fatto è stato accettato da Dio. E solo se uno è in Cristo ha questa benedizione, ha la pace con Dio. Un altro passo in 1 Giovanni capitolo 5, quasi alla fine della Bibbia, Primo Giovanni capitolo 5 versetto 11. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna. Quindi una certezza che possiamo avere anche questa mattina, qui a Montebelluna. Di nuovo, non perché siamo più bravi di nessun altro, ma perché siamo in Cristo. Affinché continuate a credere nel nome del Figlio di Dio. Torniamo in Efesini. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Quindi se tu non sei in Cristo questa mattina, questo non è applicabile alla tua vita, mi dispiace. Tu devi chiedere perdono dei tuoi peccati, che questa parola vuol dire ravvedimento. Vuol dire lasciare il tuo peccato, confessarlo a Dio e ricevere il perdono di Dio. Ma se uno ha ricevuto Cristo nella propria vita, è stato perdonato, allora queste benedizioni sono promesse per ognuno di noi. Siete contenti? Se io ti dicevo questa mattina che, guarda che l'altro giorno un fratello è venuto da me e mi ha dato una busta per te. E dentro questa busta c'è 1 milione di euro. Saresti contento? Allora, io sto per leggervi cose molto più belle di questo. Perché la parola di Dio dice quanto potrebbe dare un uomo per la redenzione della propria anima. Secondo voi, chi è l'uomo più ricco nel mondo? Mio compaesano Bill Gates, da Seattle. Non più. Oh, ok. Va bene, non conosco il nome di questo messicano, quindi usiamo Bill Gates, no? Chissà quanto ha, miliardi, stramiliardi, mi sembra che ogni giorno guadagna non so quanto, è strabiliante quanto guadagna. Secondo voi, se Bill Gates prendeva ogni centesimo che ha, tutti i miliardi che ha, potrebbe comprare la salvezza? No. Quindi cosa vale tutti quei soldi? Sicuramente lui non vivrà abbastanza tempo per spenderli. E noi dobbiamo ricordare come credenti che cose materiali sono effimere, spariranno, sapete? Questo locale, la macchina che ho parcheggiato fuori, questa camicia che ho addosso, un giorno non ci sarà più. Non ci sarà più. Ma quello che io ho in Cristo durerà per l'eternità. Che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale in luogo celeste, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Quindi Dio ci ha letto, noi crediamo nell'elezione di Dio, però intendiamo diversamente dei calvinisti. Per chi non sa, i calvinisti cosa credono? Loro credono che Dio ha scelto solo alcuni per essere salvati, no? I scelti, e poi altri Dio ha scelto per essere condannati per l'eternità. Però nella Bibbia la parola elezione e la parola predestinazione vengono applicate esclusivamente ai credenti. Sapevate questo? Non è scritto mai che qualcuno è predestinato ad andare all'inferno. Non viene mai usata la parola predestinazione per gli empi. Mai. E per me è molto bello perché vuol dire che Dio, prima di creare l'universo, no? Vorreste qualcuno che cura la tua vita, che sa ogni cosa? Che lui sa quello che accadrà domani, sa cosa accadrà fra 1000 anni e anche 1 miliardo di anni. E abbiamo un Papà Celeste, lui sa tutto. Lui sapeva prima di creare l'universo che noi questa mattina saremmo tutti seduti qui. Sapevate? Sapete che Dio ha tutto sotto controllo? Non è che Dio, chi lo sa, se ce la faranno i fratelli di Montebelluna. Sta mangiando le unghie, è nervosa, prendendo psicofarmaci. No, 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 lui è tranquillo, lui sa, lui sapeva. E questo colui che ci tiene nel palmo della sua mano. Quindi dovremmo aver paura delle bollette? Dovremmo aver paura della malattia? No, la malattia può distruggere questa tenda. Che questa tenda sarà distrutta prima o poi lo stesso. Ma la malattia non puoi toccare quella che io sono in Cristo Gesù. La povertà, non puoi, quella bolletta non puoi toccare quella che io sono in Cristo Gesù. Ci ha letti a che cosa? Ci ha letti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Irreprensibili vuol dire che cosa? Non c'è neanche una cosa che uno può dire contro, neanche un'accusa che uno può fare contro di te. Chi è che accusa i fratelli? Satana. L'accusatore di fratelli è stato gettato sulla terra, abbiamo visto in Apocalisse. Ma qui dice che Dio, nel suo piano eterno, ha scelto che noi fossimo santi e irreprensibili. E come siamo santi e irreprensibili? Abbiamo letto in 2 Corinzi, in Cristo. E noi dobbiamo credere questo, fratelli. Noi dobbiamo credere che quando confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto a perdonarci e purificarci da ogni peccato. Il diavolo vuole che tu cammini con un senso di condanna. Ma il Signore dice, Craig, sorella, fratello, vieni, parliamo. Anche se i tuoi peccati sono come scarlatto, saranno bianche come la neve. Ti perdonerò di nuovo. Avendoci, versetto 5, predestinati ad essere adottati come figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. Quindi la seconda benedizione, siamo stati adottati. Volevo soffermare solo un attimo su questa parola predestinazione. Girati un attimo in 2 Pietro capitolo 3, perché è una parola di grande dibattito nel mondo cristiano, cosa vuol dire questa predestinazione? In 2 Pietro capitolo 3, versetto 9, E ci sono tanti altri versetti nella Bibbia che confermano questa verità, ma non c'è tempo questa mattina di vederli tutti, ma sarà sufficiente vedere questo. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni credono che egli faccia, ma egli è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Allora, questo passo di scrittura cosa dice? Che la volontà di Dio è che quasi tutti non periscono? La volontà di Dio è che tutti vengano al ravvedimento. Quindi i calvinisti dicono che la volontà di Dio è che gli eletti sono salvati e gli empi, cioè i non eletti, saranno condannati per l'eternità. Ma qui chiaramente Pietro dice la volontà di Dio è che ogni uomo e ogni donna sia salvato. Perché non vengono salvati se questa è la volontà di Dio? E la volontà di Dio è irresistibile. Vi dico perché. Perché l'uomo ha il libero arbitrio. Un uomo può rifiutare di essere salvato. Noi crediamo che Dio è sovrano, ma noi crediamo anche che l'uomo è un agente libero che ha una volontà. Noi possiamo accettare il dono di Dio in Cristo Gesù o possiamo dire no, io voglio avere fiducia nella mia religione. Io voglio avere fiducia in quel santo o quel santone. E possiamo rifiutare il dono di Dio in Cristo Gesù. Ma chiaramente la volontà di Dio è che tutti siano salvati. Gesù ha detto, chiunque viene da me, io non lo caccerò via. Ha detto Gesù questo? A me l'ha detto. Chiunque. Quindi qualunque persona che vuole essere salvato, può essere salvato. Girati un attimo in Romani capitolo 8. Come detto prima, la predestinazione è una parola che viene usata solo per i figli di Dio. E in Romani capitolo 8, versetto 28, penso che la maggior parte di voi potete anche citare in memoria questo versetto, no? Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano il bene per coloro che amano Dio, il quale sono chiamati secondo il suo proponimento. Poiché quelli che egli ha preconosciuti, ok? Li ha anche predestinati ad essere conformati all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Quindi intendiamo bene cosa vuol dire questo. Coloro che Dio ha preconosciuto, ha predestinati ad essere qualcosa. Non vuol dire che Dio ha predestinati alcuni di essere salvati, alcuni condannati. Vuol dire quelli che Dio ha preconosciuto, abbiamo già visto che Dio ci ha eletto prima della fondazione del mondo. Quindi vuol dire che Dio prima di fondare l'universo, lui sapeva già quelli di noi che avrebbero ricevuto la salvezza in Cristo Gesù. Comprendete il concetto? Non è che Dio dice, ah, questi qua all'inferno, questi qua salvati. No, Dio vuole che tutti siano salvati, però Dio sapeva già. Per noi è un po' difficile comprendere perché io ho un cervello così grande, no? Ma Dio riempie l'universo. Dio, prima di creare tutto l'universo, lui ha detto, io so che Craig nel 1980, secondo il calendario umano, indietro a casa sua, fregherà, eccetera, e così via per ognuno di noi.
Dio ha visto già, lui sapeva già. Quindi la predestinazione ha a che fare solo con i credenti. E non è predestinazione salvati o condannato, è predestinazione essere conformati all'immagine di Cristo. Sapete che Dio ha un obiettivo nella tua vita e nella mia vita, di conformarci all'immagine di Gesù. Amen. Noi possiamo essere i bambini monelli, no! No? Non voglio! E poi cosa fanno i genitori con bambini così? Cosa dovrebbero fare? E vedremo in Efesini anche la correzione dei bambini, che a volte manca. I genitori dovrebbero scollacciare i bambini così, monelli, metterli in riga. E sapete, il Signore ci scollaccerà quanto noi ne vogliamo prendere. Io ieri ho scollacciato Josiah, che faceva il monello. E io ho detto, guarda Josiah, io ho la testa molto più dura della tua. Quindi è inutile che combatti, meglio che ti arrendi. E anche il padre Celesi dice, Craig, se tu vuoi fare un monellaccio, mi dispiace perché faccio poi la brutta figura anche come genitore, no? O con le buone o le cattive. Anche se anche quando il padre celeste ci dà scolacciata è sempre buona. Amen. Perché Paolo dice, i vostri padri che erano malvagi vi correggevo come loro sembrava bene. Ma il Padre Celeste ci corregge per quale motivo? Secondo gli ebrei, che noi possiamo partecipare alla sua santità. Dio ha un grande piano per ognuno di noi, che saremo come Gesù, in carattere. Quando io ho letto i Vangeli per la prima volta, sì, nato in America cristiano, che non ho mai letto il libro dei cristiani, la Bibbia, non so che razza di cristiano è. E quando ho letto i Vangeli ho detto, ma questo Gesù è molto diverso di quello che io immaginavo. A me, mi piace questo Gesù, no? Anche lui odia ipocrisia, anche lui odia questi farisei, questi religiosi, perché anche io li odiavo. Io vedevo i credenti come ipocriti, sai, guardavano sempre dall'alto in basso verso tutti gli altri. E quando ho letto il Vangelo ho detto, mamma mia, Gesù è meraviglioso. Io tifavo per Gesù quando leggevo il Vangelo. Quando loro volevano intrappolarlo, no, dicevo, questa moneta. O no, ho detto, è lecito pagare tasse a Cesare o no? E io quando, cioè, per me era tutta una cosa nuova, ho detto, cosa dirà il Signore? E ho detto, dammi una moneta, di chi è l'immagine? E loro hanno risposto di Cesare. E Gesù ha detto, allora date a Cesare quella che è sua e date a Dio quella che è sua. Wow! Forte! Ah! Molto profondo questa risposta. E loro sono rimasti bocca aperta, non potevano dire niente alla sua saggezza, alla sua perfezione. Dio ci ha predestinati ad essere adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo. Voi sapete che quando uno è adottato è una cosa irrevocabile. Sapevate questo? Qui in Italia c'è un processo di adozione, io sono un po' familiare perché conosco persone che hanno adottato bambini qui in Italia. In Italia lo Stato italiano dà al bambino un affidamento, anche per più di un anno, e finché loro non sono soddisfatti che quei genitori sono in grado e capace di custodire e essere buoni genitori per quel bambino, il suo cognome non viene cambiato. Sapevate questo? Il nome non viene cambiato.
Ma quando il governo italiano è soddisfatto che quei genitori sono buoni e saranno buoni genitori per loro, allora viene fatto l'ultimo passo nell'adozione, che lui diventa legalmente a tutti i effetti loro figlio o figlia. Lui prende il cognome del padre e per la legge italiana quello è tuo figlio per sempre. Non c'è, tu non puoi dopo un anno dire: guarda, noi vogliamo portare indietro questo bambino. Ah, no, è stato adottato, è tuo. Comprendete l'adozione? Se io fosse Dio non avrei adottato nessuno di noi, specialmente me. Sei sicuro, Signore, che vuoi fare questa cosa? Non sai quanti posso combinare. Eppure, lui sapeva prima di creare l'universo. Sapete, nessuna cosa che tu farai, Dio sarà sorpreso o scandalizzato. Noi siamo stati adottati. Noi apparteniamo a Dio. Amen. Quindi in un certo senso dovremmo camminare per strada con la testa alta, no? Tu puoi andare qui a Montebelluna in centro e magari vedere figli di imprenditori, no? Di anche grandi marche, di roba sportiva, no? E li vedi, no? Io sono il figlio di Tot Stivale, or, no? Ah, io sono figlio di Dio. Tuo padre ha una fabbrica? Mio padre ha creato l'universo. Ah, tu erediterai questo capannone? Io giudicherò gli angeli. Io regnerò sull'universo. Dobbiamo essere noi gelosi di loro. Noi siamo stati adottati, vuol dire che Dio, anche nel processo romano ai tempi di Paolo, era una cosa per sempre, irrevocabile. Il genitore non poteva dire poi adesso: no, no, non ti voglio più. Il Padre ci ha adottato e noi siamo suoi e noi saremo sempre suoi. Amen. A lode della gloria della sua grazia, mediante la quale ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Quindi noi siamo stati favoriti. Letteralmente questo vuol dire accettato. Siamo stati adottati da Dio e siamo stati accettati da Dio. Voi sapete cosa vuol dire essere accettato? Quanti di voi avete mai giocato un sport quando eravate piccoli e sceglievano le squadre, no? Solo io? Allora, quanti di voi siete stati l'ultimo scelto? Io sì. Alcuni sport erano bravi, alcuni altri no. Abbiamo giocato calcio l'altro lunedì con i fratelli della chiesa e sono convinto che se dovessimo scegliere io sarei uno dei ultimi scelti. Ah, quello è vecchio. È una brutta sensazione, no? Di non essere accettato. Ma Dio ci ha accettato. Dio dice: io, come tu sei, ti prendo. Con tutte le tue magagne, problemi e difficoltà, ti prendo come sei. E io trasformerò la tua vita. Io farò della tua vita una cosa gloriosa. Noi siamo stati accettati, siamo amati da Dio. In cui abbiamo la redenzione, quindi il quarto benedizione. Per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Quindi siamo stati redenti, redimere vuol dire comprare, e in questo senso biblico era come un schiavo nel mercato, che uno veniva e comprava questo schiavo, ma non per essere schiavo di nuovo. comprava questo schiavo e lo liberava. Io pagherò il prezzo del tuo riscatto. Qui c'è il titolo della tua libertà. Sei libero adesso. Tu sai che sei libero in Cristo? Sapete che Satana non ha più titolo sulla tua vita? Non ha titolo sulla mia? Satana può avere solo quello che io do a Satana nella mia vita. Cristo ci ha redenti, ci ha pagato per essere riscattati dalla schiavitù di Satana. E lui ha detto, adesso Craig sei libero. Satana non ha più potere sulla tua vita. Nessuno, neanche un millesimo di potere nella tua vita. Amen. Eppure tante volte i credenti non sembra così. Come vivono, come parlano. Chi il figlio ha liberato è parzialmente libero? Cosa ha detto Gesù nel Vangelo di Giovanni? Chi il figlio ha liberato è veramente libero. Totalmente libero. La quinta benedizione, il perdono dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Quindi un pieno perdono. Nello stato di Washington, negli Stati Uniti, da dove vengo io, c'è una legge che ogni giovanotto sotto 18 anni, quando arriva 18 anni, tutta la sua fede penale viene cancellata. Io, come ero un delinquente prima di conoscere il Signore, io avevo una fede penale come minorenne. E a 18 anni è stato cancellato. Sai cosa vuol dire questo? Vuol dire che non c'è niente scritto contro di te. Tutto quello che tu hai fatto è stato cancellato. Noi crediamo questo, che Dio ha fatto questo per noi. Perché a volte i credenti sì, fanno un'esperienza col Signore, sono anche nati di nuovo, ma non hanno realizzato il fatto che è stato pagato. Tutto quello che hanno fatto prima di conoscere Cristo, anche cose orrende e terribili, Dio ha cancellato quella cosa. Dio disse, io prenderò i vostri peccati e li metterò lontano quanto è l'Oriente dall'Occidente. Quanto è lontano l'Oriente dall'Occidente? È infinito. Cancellerò. Dio non dice, io prenderò i tuoi peccati, li metterò dentro una casetta e poi se sbagli di nuovo tiro fuori quella lista. Noi umani tante volte siamo così. Ok fratello, io ti perdono. Poi dopo 6 mesi, ah, ma tu mi hai fatto quello 2 anni fa. Ma non hai perdonato quella persona allora. Tu ancora una lista? Ma Dio ha fatto così con noi, fratelli? Chi è colui che condannerà? Chiede l'Apostolo Paolo in Romani. Non è Dio che li ha giustificato? Noi siamo perdonati. E non siamo perdonati solo quando abbiamo ricevuto Cristo nella propria vita, ma noi siamo perdonati ogni volta che andiamo dal Padre e confessiamo i nostri peccati. Sapete quante volte ho confessato peccati al Padre? Non lo so quante volte, sono troppe. Ho perso conto molti anni fa. Se io fossi Dio, io non sarei così. Sapete, anche come pastore, a volte magari i fratelli sbagliano e continuano a sbagliare e anni, dopo 10 anni ancora lo stesso sbaglio fanno, no? E umanamente io dico, ma basta, sono stanco di te, no? Sempre fai la stessa cosa, 10 anni che sei credente, ma maturi un po'. Parlo come umano. Secondo voi il Padre Celeste è così? Meno male che non è così, perché per me io sarei spacciato tanto tempo fa. Ma anche quei miliardi di volte che ho chiesto al Signore, di nuovo, perdonami, lavami, purificami, Lui l'ha fatto e ha cancellato. Adesso è cancellato dal sangue di mio figlio Gesù Cristo. Sapete anche perché molti prendono psicofarmaci? Perché hanno un senso di colpa per i loro peccati. E vanno ai psicologi e pagano 60, 100 euro l'ora per parlare dei loro problemi, e lo psicologo dice: sì, forse tuo padre, perché non ti ha dato la caramella quando avevi 5 anni, hai tutti questi problemi. Il problema dell'uomo è il peccato, no? Il sangue di Cristo puoi purificare, il sangue di Cristo puoi guarire, liberare, e nessun'altra cosa. Sapete, è bello avere una coscienza pulita. E io parlo di uno che ha avuto la coscienza molto sporca. La parola di Dio dice che le sue misericordie si rinnovano ogni mattina. Wow! Anche questa mattina, anche domani mattina. Per noi a volte sembra troppo, troppo buono, ma è così. Ed egli ha fatto abbondare verso di noi in ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il suo beneplacito che egli aveva determinato in se stesso, per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un sol capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono in cielo come quelle che sono sulla terra. Quindi la sesta benedizione, Dio ha fatto conoscere in noi la sua volontà. Sapete che un credente che è nato di nuovo un giorno conosce più dei più grandi scienziati nel mondo? Quando io ho conosciuto Gesù Cristo, i miei occhi erano aperti e capivo per cui sono stato nato, qual è il scopo della vita. Non è stato per voi così? Io non capivo tante cose, anzi io pensavo di suicidarmi prima di conoscere il Signore. Ero disperato, per me la vita serviva a niente. E quando ho conosciuto Gesù, è come un velo, un'ombra, un'oscurità è stato tolto. Ah, adesso capisco il motivo per il quale sono stato creato. Di conoscere te, Signore, e lodare te, e glorificare te, e aver comunione con te. Ma tu pensi ai più grandi cervelloni del mondo, loro, magari qualche che è credente, sì. La parola di Dio dichiara che Cristo mantiene ogni cosa che esiste, cose visibili e invisibili, per la potenza della sua parola. E sapete che i più grandi scienziati del mondo ancora non sanno qual è questa forza che tiene gli atomi insieme. Loro hanno nomi scientifici, ma non hanno nessuna spiegazione cosa mantiene tutto questo universo insieme. Perché secondo la legge che conosciamo non deve essere così. Ogni atomo, i neutroni e i protoni dovrebbe separarsi, ma non lo fa. E c'è questa forza misteriosa che mantiene tutto l'universo insieme. Ma noi sappiamo, perché la parola di Dio dice che è Gesù Cristo che mantiene l'universo insieme. Le cose invisibili e anche le cose visibili. Anche la Bibbia 2000 anni fa ha profetizzato, ha predetto che tutte le cose sono fatte di cose invisibili. Questa è una scoperta negli ultimi 100 anni, gli atomi con i microscopi e queste cose. L'uomo moderno senza Dio ha scoperto adesso quello che il credente conosceva già da 2000 anni. Quindi Dio rivela la sua volontà a ognuno di noi. Il mondo è nel buio. Il mondo pensa che il roadmap o chissà che cosa sarà la risposta per la pace nel mondo. Si aggrappano ciecamente a tante cose. Ma noi sappiamo che senza Gesù Cristo non ci sarà mai pace in questo mondo. Quindi Dio rivela la sua volontà a noi. Versetto 11. In Lui siamo anche stati scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Vogliamo alzarci in piedi, dobbiamo andare un po' più avanti, ma è tardi e quindi domenica prossima continueremo. E parleremo della settima benedizione, l'eredità.